Dalle finestre, un'altezza comoda, una contemplazione inevitabile, vagava con lo sguardo per il cumulo insensato delle pietre sconnesse, un girone di lapidi terremotate dove le zolle, tentando di sollevarsi, sembravano volersi liberare del peso dei cadaveri sovrapposti. Un giardino improprio con una cupola di alti ontani che Jan immaginava dovessero affondare le radici in generazioni di ossame giudio. Era tuttavia un romantico e gli piaceva pensare che le foglie degli alberi, frementi come fiammelle al culmine dei rami alti, fossero il respiro di genie passate e abbandonate pietosamente in quel luogo. Una volta soltanto, anni prima, era sceso tra quelle lastre incise, divorate dai licheni, che ne impreziosiscono con ricami d'oro spento il tragico messaggio. Questo è Camposanto, il podcast dedicato a chi ama i cimiteri. Io mi chiamo Giulia De Pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi, osservare le fotografie sbiadite dal tempo, immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene. In questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito, raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni. Eccoci qua. Forse voi non ve ne siete accorte, ma questa è la 30ª puntata di Camposanto, lapidario escluso. Quando penso a come è nato questo progetto e a tutta la paura che avevo prima di iniziare, mi viene un po' da ridere, perché se è vero che Camposanto mi ha cambiato la vita in tutti i sensi, è anche vero che questo podcast non era assolutamente nei programmi e che a farmi decidere di iniziare è stato ancora una volta un imprevisto. Un imprevisto che, in questo caso, ha colpito tutte le persone di tutto il mondo, nessuno escluso. Forse avete già capito. Quell'imprevisto è stata la pandemia. Probabilmente state pensando che arrivo tardi, che ci sono già tantissimi podcast che parlano dello sgomento di quei giorni. Ma pazienza, è vero, non sono più sul pezzo, però vabbè, fidatevi di me. Questo è un podcast sui cimiteri. E io oggi vi vorrei raccontare di come un camposanto mi abbia aiutato a mantenere una certa lucidità durante quei terribili giorni dell'inizio del 2020. Una delle domande tipiche che si fanno quando succedono delle tragedie è: tu ti ricordi che cosa stavi facendo quando l'hai saputo? E voi ve lo ricordate? Vi ricordate che cosa stavate facendo quando le notizie dei primi casi in Italia venivano diffuse su telegiornali e quotidiani? Io me lo ricordo benissimo, e non solo perché ho una memoria straordinaria. Sì, lo so, me lo dico da sola, ma è davvero così. Il Natale precedente, quello del 2019, la mia cara amica Valentina mi aveva regalato un diario da tenere per 5 anni, uno di quelli in cui ogni giorno dell'anno è diviso per 5. Non so se avete presente. L'idea è quella di annotare pensieri e avvenimenti del giorno, confrontandoli con quelli di 365 giorni prima. Io ho iniziato il 1 gennaio del 2020 e non ho mai saltato un giorno. Il mio diario, quindi, rappresenta una cronaca fedele di quel periodo ed è una delle cose materiali più preziose in mio possesso in questo momento. Pensate che io lo chiamo il diario della pandemia. Comunque, febbraio 2020, dicevamo. Vivevo ancora a Berlino, ma io e Alessio avevamo un programma pazzesco. Ci eravamo presi un periodo sabbatico di 3 mesi da trascorrere in Italia. L'idea era quella di trasferirsi definitivamente prima o poi, ma eravamo un po' spaventati dal grande cambiamento. Dopo più di 10 anni all'estero non era semplice fare il grande salto. Quindi avevamo deciso intanto di provare per 3 mesi e poi di prendere una decisione. La partenza era prevista per il 27 febbraio 2020. Ma vediamo un po' che cosa scrivevo in quei giorni nel mio diario. 22 febbraio. Oggi abbiamo consegnato le chiavi alla ragazza che verrà a stare qui mentre siamo via. È proprio fatta. 23 febbraio. Giornata di grande agitazione per il coronavirus. Ci sono tanti casi in Italia e ho paura che il nostro sabbatico possa essere rovinato. Speriamo bene. 24 febbraio. Disastro. La situazione in Italia è problematica e non sappiamo cosa fare. Forse salta la prima parte del viaggio. Non ci posso credere dopo tutta questa attesa. Agitazione crescente a parte, qui ci sono 2 particolari importanti da sottolineare. 1. Avevamo subaffittato il nostro appartamento e 2. Stavamo valutando di cancellare la prima parte del viaggio. Il ragionamento che avevamo fatto, se ripetuto adesso, fa ridere. Dato che entro pochi giorni non avremmo più avuto una casa, poiché una nuova inquilina sarebbe subentrata per 3 mesi, avevamo deciso di stare a guardare come si sarebbe evoluta la situazione italiana, certi che in capo a un paio di settimane tutto sarebbe tornato sotto controllo. Sembra ingenuo e anche un po' fuori di testa, ma ricordatevi che a febbraio 2020 ancora non ci si capiva nulla e soprattutto non si conosceva la portata di quello che sarebbe successo di lì a poco. 25 febbraio. Il nostro viaggio è stato ricalibrato. Abbiamo annullato le prime 3 settimane e andremo a Praga per vedere come si sviluppa la situazione. Ho pianto perché sono tanto dispiaciuta di come sono andate le cose. Avete capito? Nell'impossibilità di rimanere a Berlino e con l'obiettivo di evitare di ritrovarci in Italia in una situazione momentaneamente difficile, momentaneamente è quello di cui siamo convinti, decidiamo di iniziare a muoverci verso sud e compriamo 2 biglietti del treno per Praga. Rimarremo lì un paio di settimane finché la situazione tornerà stabile, ci diciamo, e poi prenderemo l'aereo per Venezia. 29 febbraio. Siamo a Praga. Il viaggio in treno è stato stressante per via del virus, però la situazione qui è abbastanza tranquilla. 2 marzo. Questo periodo è proprio difficile. Non si sa che cosa accadrà domani. Non riusciamo a programmare i nostri prossimi passi. 4 marzo. Una bella giornata, quasi normale. Lunghissime passeggiate. Il coronavirus sembra lontano. Primo caso a San Donà. Questa è una situazione in cui, ne sono sicura, molti italiani e molte italiane all'estero si ritroveranno. C'è stato un momento, durato più o meno un mese, in cui noi espatriate ci siamo sentite divise tra quello che leggevamo e sentivamo sull'Italia e quello che avveniva nei nostri rispettivi paesi. Mentre in Italia si stava per scatenare l'inferno, infatti, a Praga era tutto normale. La città era piena di turisti e i ristoranti e i musei erano aperti. E così anche in Germania. Apparentemente non c'era nessuna preoccupazione per quello che stava accadendo oltre i confini. Questo, naturalmente, ha contribuito ad aumentare il nostro disorientamento. 5 marzo. Bellissima giornata di sole, lunghe passeggiate. Sembra strano essere qui e voler andare in Italia, malgrado la situazione. 6 marzo. Se mi avessero detto che avremmo vissuto questa cosa, mai ci avrei creduto. Sembra di essere in guerra, anche se qui a Praga la vita continua come al solito. In quel momento, come vi ho detto, noi siamo in Repubblica Ceca e stiamo solo aspettando il momento giusto per entrare in Italia. Se penso alla nostra ingenuità, vorrei tornare indietro nel tempo e abbracciarmi, però noi ancora siamo convinti che il 13 marzo prenderemo l'aereo per tornare a Venezia. E poi la situazione diventa drammatica. 7 marzo. È successo quello che temevamo. Allargata la zona rossa, la nostra provincia è bloccata. Non si entra e non si esce.
Tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta.
9 marzo. L'Italia è tutta zona rossa. Adesso l'obiettivo è tornare a Berlino. Sembra di essere in guerra e l'unico posto in cui vorrei essere è proprio San Donà. Avete capito? Eravamo bloccati in un paese in cui eravamo solo di passaggio. Non potevamo tornare a Berlino perché non avevamo più una casa e non potevamo proseguire verso l'Italia perché la nostra provincia era bloccata e comunque non avremmo saputo dove andare. Malgrado la grande confusione di quel periodo, di una cosa però eravamo certi. Trovarsi senza un rifugio durante una pandemia non era certamente una buona idea. Che fare quindi? La nostra unica speranza era quella di chiedere alla ragazza che stava nel nostro appartamento di Berlino di trovarsi una nuova sistemazione. La parte più difficile di tutta quest'opera di convincimento è stato spiegarle che la situazione stava per precipitare e che se non avesse liberato la casa, noi ci saremmo probabilmente trovati bloccati a Praga con l'incubo che le locazioni turistiche a un certo punto venissero proibite. E in più, le nazioni stavano cominciando a chiudere i confini. E noi non eravamo né cittadini né residenti della Repubblica Ceca. A un certo punto poteva anche diventare difficile spiegare alle autorità che noi, italiani, dovevamo attraversare il confine per andare in Germania. Il sito dell'ambasciata, inoltre, esortava i turisti italiani a lasciare il paese. A questo si aggiungeva la problematica dei trasporti. I treni, piano piano, venivano annullati e le macchine a noleggio non venivano affittate per attraversare i confini. Ora ne parlo come di un'avventura, ma vi assicuro che poche altre volte nella vita ho avuto paura come durante quei giorni a Praga. 10 marzo. Per fortuna siamo riusciti a metterci d'accordo con la ragazza per tornare a casa nostra. Non vedo l'ora di ritrovare il mio rifugio. 11 marzo. Abbiamo prenotato 2 biglietti del treno per sabato 14. 12 marzo. Abbiamo deciso di partire domani perché la Repubblica Ceca ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiuso i confini. Per fortuna siamo riusciti a trovare una delle ultime macchine. 13 marzo. Viaggio in macchina da Praga a Berlino, albergo e attesa che si liberi il nostro appartamento. Vorrei solo essere in Italia. Tutto questo è accaduto nell'arco di appena 2 settimane, anche se quelle attese ci sono sembrate infinite. Stavamo lì, in quel piccolo appartamento del centro storico di Praga, ad aspettare le notizie, a cercare di reagire in modo corretto a restrizioni e chiusure, a telefonare freneticamente alle nostre famiglie che si trovavano proprio in Veneto, una delle regioni inizialmente più colpite. Eravamo spaventati, disorientati, preoccupati, lontani da tutto quello che per noi era casa e non sapevamo cosa fare. La situazione era completamente nuova, come voi tutti ben sapete, e a quel punto poteva succedere qualunque cosa. Non sapevamo bene quanto pericoloso fosse andare in giro, non avevamo le mascherine, non avevamo un rifugio, non sapevamo dove saremmo andati a finire, non sapevamo quanto tempo avevamo e quanto tempo sarebbe durata. Per fortuna, eravamo insieme. In una di quelle lunghe e irreali giornate, la mia ansia ha raggiunto l'apice ed è diventata praticamente ingestibile. È successo un pomeriggio, subito dopo che avevamo letto che la Repubblica Ceca non lasciava più entrare nessuno e che anche la Germania stava pensando di chiudere i confini. Il mio istinto mi diceva di scappare, ma in quel momento mi sembrava di non avere alcuna possibilità di fuga. Allora ho fatto l'unica cosa che mi aiuta quando proprio non ce la faccio più. Sono uscita a passeggiare e, seguendo strade a caso, mi sono trovata di fronte al cimitero ebraico di Praga. Non era la mia prima volta allo Stary Żydowski Zbytow e devo dirvi la verità, la mia visita precedente non era stata memorabile. Il cimitero ebraico di Praga è inserito in un circuito di luoghi significativi della comunità ebraica praghese, quindi non può essere visitato come un cimitero qualsiasi. Bisogna acquistare un biglietto e mettersi in fila, il che di per sé potrebbe anche funzionare. Il problema, dal mio punto di vista, è che non è possibile esplorare liberamente il cimitero, ma per motivi che vi spiegherò tra poco, bisogna seguire un percorso obbligatorio tra le tombe. Questo significa che se in quel momento ci sono molte persone, visitare il cimitero significherà rimanere in fila per tutto il tempo. Pensate che la prima volta che ero stata lì, durante le vacanze di Pasqua del 2019, la quantità di gente presente mi aveva quasi spaventato. Certo, facevo parte anche io di quella massa immensa di persone, ci mancherebbe. Però ricordo di aver pensato per tutto il tempo che non vedevo l'ora di andarmene. E questo in un cimitero non mi è mai capitato. Mi fermavo davanti a una tomba per osservare la lapide e venivo quasi spinta via dalle altre persone. Cercavo di fare una foto, ma c'erano sempre altri che aspettavano. C'era poco tempo e alla fine ci rinunciavo. Ero inserita in una fiumana di persone, ero infastidita e dispiaciuta, perché avevo l'impressione che quel luogo avesse perso la sua identità di cimitero e fosse diventato semplicemente un altro luogo turistico da spuntare dalla lista delle 10 cose da fare a Praga. Ero così a disagio che alla fine avevo concluso in fretta ed ero scappata. Attenzione però, questo è un problema mio, perché faccio fatica a rimanere rilassata e di buon umore quando mi trovo in mezzo a una folla. Se poi trovo confusione nei cimiteri, che sono i luoghi che amo anche per i loro silenzi, allora per me la situazione è intollerabile e preferisco andarmene. Sono sicura che molti di voi saranno d'accordo con me. Insomma, tutto questo per dirvi che quando mi ero ritrovata davanti al cimitero camminando a caso, mi era sembrato di avere una seconda occasione. Non c'era fila all'ingresso, non c'era nessuno nei dintorni e mi sembrava stranissimo, perché lì a Praga non c'erano ancora restrizioni e io avevo visto moltissimi turisti in giro. Forse era stato solo un caso, o forse ero solo molto fortunata, o forse i morti del cimitero ebraico erano dispiaciuti che la prima volta me ne fossi andata così di fretta e volevano invitarmi di nuovo ad ascoltare le loro storie. Quel che è certo è che se mi si offre la possibilità di visitare un cimitero in santa pace, io ne approfitto senza pensarci troppo. Lo Stary Żydowski Britov è uno dei cimiteri ebraici più antichi del mondo e il suo valore storico è immenso. È stato fondato nel 1439 ed è rimasto in funzione, pensate, per 350 anni. Quanti morti ci possono essere in questo piccolo fazzoletto di terra? Il dato che leggo mi sembra impossibile. 100.000 defunti. No, non c'è abbastanza spazio qui. Eppure è proprio così. Il cimitero ebraico è storicamente sempre stato l'unico luogo in cui la comunità ebraica di Praga poteva seppellire i propri defunti. Chiaramente, come potete immaginare, a un certo punto lo spazio ha iniziato a scarseggiare, malgrado qualche ampliamento fatto nei decenni successivi all'apertura. La religione ebraica vieta l'estumulazione dei resti funebri, quindi questa strada non poteva essere percorsa. Di spazio per allargarsi, come vi ho detto, non ce n'era più, e non c'era neanche la possibilità di seppellire i morti altrove. Il cimitero, quindi, è cresciuto in altezza. Una volta terminato lo spazio, venne portata altra terra all'interno del cimitero. Vennero coperte le tombe più vecchie e vennero sepolte le nuove salme in uno strato superiore. Le pietre tombali precedenti vennero estratte e vennero ripiantate in seguito sul nuovo strato di terra accanto a quelle appartenenti alle salme più recenti. Se vi sembra molto complicato, macchinoso e affollato, sentite un po' qua. Ci sono certe zone del cimitero in cui sono stati contati 10 strati. Naturalmente non tutte le lapidi sono visibili. Alcune, soprattutto quelle di legno, sono state distrutte dal tempo e altre sono addirittura sprofondate nel terreno. Ecco perché il terreno è irregolare e presenta numerosi affossamenti e parti più rialzate. Ed ecco perché la visita deve necessariamente seguire un percorso obbligato. Le lapidi in pietra che hanno resistito allo scorrere del tempo sono ovunque, sono vicinissime tra loro e sembra che siano cresciute direttamente dal terreno. Molte di esse sono storte, sconnesse, alcune si sono inclinate così tanto da appoggiarsi alle altre e praticamente tutte sono in qualche modo danneggiate, spezzate o erose dalle intemperie. Questo cimitero ha attraversato la storia e infatti ci sono pietre tombali barocche, neogotiche, rinascimentali, più o meno decorate, con simboli che possono appartenere alla religione, come il grappolo d'uva e la stella di David, oppure che indicano il mestiere del defunto, come mani benedicenti, forbici e pinzette, oppure ancora che raffigurano l'emblema familiare, come leoni, orsi e carpe. Mi sembra di trovarmi in una foresta lussureggiante dove la vegetazione non è costituita da piante, bensì da lapidi in arenaria e marmo, di dimensioni diverse e apparentemente collocate in modo casuale. In questo cimitero ci sono anche moltissimi alberi, per lo più sambuchi, scopro in seguito. E anche se c'è il sole, come oggi, non c'è molta luce e quella che c'è viene filtrata dai rami e dalle foglie e crea delle ombre in movimento tra una tomba e l'altra. Tutte le lapidi presenti qui, che dovrebbero essere circa 12.000, sono antichissime. Il cimitero, ve lo ricordo, è stato fondato quasi 600 anni fa, e comunque l'ultima sepoltura, quella di Moses Beck, risale al 1787, quindi ecco anche la lapide più recente ha comunque più di 200 anni. La più antica, invece, è quella di Avigdor Kara, rabbino cabalista e poeta, che con il suo funerale avvenuto nel 1439 ha in un certo modo inaugurato il cimitero. Infine, la lapide più famosa, nonché quella più visitata, è quella di Rabbi Löw, rabbino, filosofo e cabalista, morto nel 1609. Se il suo nome non vi suona nuovo, è perché si pensa sia stato l'autore della saga ebraica del Golem, il mostro di argilla rossa che aveva il compito di difendere il ghetto di Praga da pogrom e attacchi antisemiti. Il cimitero, fortunatamente, venne risparmiato dai soldati nazisti durante l'occupazione. Il loro intento, infatti, era quello di lasciarlo intatto a testimonianza di un popolo estinto. È un luogo intriso di storia, evocativo, suggestivo. Io sono da sola e in pochi secondi mi dimentico la visita non felice dell'anno precedente, ma soprattutto mi dimentico che il mondo in quel momento sta impazzendo e che io mi trovo senza casa e senza programmi in un paese straniero nel bel mezzo di una pandemia. So che potrebbe sembrare banale da dire, ma passeggiare in quel cimitero, assaporare la calma e impegnare la mia mente nel tentativo di decifrare quei simboli misteriosi sono state tutte attività che mi hanno aiutato a scaricare la tensione che stavo provando in quel momento. Non dico che mi era passato tutto, attenzione. Però forse è stato lì in quel cimitero ombroso, vivo e trasudante di storia che mi sono calmata. Mi sono detta che i morti del cimitero ebraico mi avevano dato una seconda possibilità, perché volevano che me ne andassi da Praga solo dopo aver ascoltato con attenzione le loro storie. Mi sono anche detta che forse era stato il destino, ancora una volta, con tutti gli scherzi che si diverte a giocare, a portarmi lì, a farmi cambiare i miei programmi e a farmi arrivare in Repubblica Ceca anziché in Italia per il mio sabbatico. Ed è stato sempre lì, forse, che dopo aver lasciato un sassolino sulla tomba di Rabbi Löw, mi sono detta che sì, saremmo riusciti a tornare a Berlino e che tutto sarebbe andato bene. Qualche giorno dopo, in effetti, siamo rientrati nella nostra casa di Prenzlauer Berg e abbiamo tirato un sospiro di sollievo. È vero, il mondo era in una crisi nera, ma noi almeno avevamo un rifugio ed eravamo insieme. Questa puntata, però, non finisce così. Nell'introduzione vi ho detto che a farmi iniziare Camposanto era stato un imprevisto e che quell'imprevisto era stata la pandemia. È vero, non avrei mai iniziato un podcast sui cimiteri se le cose non fossero andate così. Quello che non vi ho detto, però, è che la vera spinta mi è stata data da quella visita solitaria al cimitero ebraico di Praga, che tanto mi aveva calmato. Nel momento in cui ho premuto REC per iniziare a registrare la prima puntata di Camposanto, infatti, avevo anche questa piccola speranza che ascoltare questi miei racconti in quel periodo così brutto e desolante avrebbe fatto sentire un po' meglio anche voi. Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor. Il brano che vi ho letto all'inizio è tratto dal libro Cimiteri, storie di rimpianti e di follie di Giuseppe Marcenaro. Penso che abbiate riconosciuto la voce che avete sentito nella prima parte della puntata. Appartiene all'ex premier Giuseppe Conte. Se questo episodio vi è piaciuto e desiderate supportare il mio lavoro, lasciatemi una recensione o condividetelo. Anche per questa volta io ho finito. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!